In ritardo, ma ci siamo. Allora, giusto il tempo di settare gli ultimi volumi. Io intanto parlo. Te più? Ok, ci risono. Allora, guardate, se ci avviciniamo, facciamo questa presentazione del libro che era in programma un po' di tempo fa, però bello il brutto della diretta. E la facciamo adesso, così per aprire la serata degli Scasso e della Radio Suona Reggae Star, che insomma un po' per continuare questa seconda giornata di festeggiamenti. E presentiamo oggi insomma il libro, come avete visto, edito da Agenzia X, L'Onda d'Urto, autobiografia di una radio in movimento, che è il libro che parla dei 30 anni di Radio Onda d'Urto di Brescia. Allora, quello che andiamo a presentare oggi è un libro che parla di questa emittente libera e autogestita, appunto, di Brescia, che è nata nel 1985 e che lo scorso anno ha festeggiato i 30 anni di trasmissioni. Come si definiscono all'interno del libro? Loro si sentono un granello di sabbia nell'ingranaggio della costruzione di consenso, ed è questo che ormai 30 anni fa li ha spinti a iniziare questa avventura. Io mi rifaccio alla citazione che usate voi nell'apertura del libro, tratta insomma da un romanzo di Kundera, che nel libro Del riso e dell'oblio dice: la lotta dell'uomo contro il potere è la lotta della memoria contro l'oblio, che è un po' la frase che racconta il tentativo che avete fatto all'interno di questo libro di raccontare la vostra storia. Sono due le cose che mi hanno colpito molto leggendo questo libro. Uno è intanto è non cadere nel facile tranello dell'autocelebrazione, cioè è facile, arrivati a una certa età, sentirsi appagati e dire: guarda quanto siamo stati bravi, soprattutto perché fare tanti anni di attività, come ben sapete, in parte ovviamente con le dovute proporzioni, come sappiamo noi che festeggiamo in questi giorni i 13 anni di attività, è una cosa faticosa, e quindi ci si sente sempre un po' appagati. Noi a volte ci sentiamo un po' appagati e diciamo: pensa quanto è bella Radio Sonar che ha fatto 13 anni, sono 13 anni che facciamo queste cose, pensa voi che ne avete fatti 30, quanto questo tranello c'è. E invece nel libro questa cosa non traspare mai, anzi non traspare mai non solo l'auto insomma celebrazione, ma neanche gli individualismi, le personalità. La cosa bella del libro è che non solo non è un'autocelebrazione personale della radio, ma non è neanche un'autocelebrazione in sé, cioè è proprio una cosa collettiva, si sente, si riconoscono tutte le voci che hanno fatto quel libro in un organismo, in un'entità sola, che ha un'età di 30 anni. Quindi questo grande racconto corale mi ha un po' fatto tornare in mente quella cosa che eravamo soliti dire un po' di anni fa, che era che la memoria è un ingranaggio collettivo. Ecco, nelle pagine del libro si sente molto questo, soprattutto per il coraggioso tentativo che avete fatto, e che nella presentazione che avete fatto alla festa della radio quest'anno si l'avete spiegato molto bene, il passaggio dall'io al noi in fase di scrittura, e poi la trasformazione di questo noi nella terza persona, nell'egli, la radio. Quindi protagonista del libro, di questa storia lunga 30 anni, è la radio. Sempre nell'introduzione, scusate se leggo, però mi faceva piacere citarlo un po' di passaggi, parlate di questo libro come di un volume storico di scrittura creativa supportato da cronologie, documenti e fotografie, che è il racconto di una realtà che ha saputo trovare linguaggi e strumenti adatti per combattere ad armi pari la comunicazione contemporanea. E appunto arrivate a scrivere, e qui oggi presentiamo questo lavoro che sono 221 pagine di insomma una piccola autobiografia, come l'avete anche sottotitolata, che però non vuole solo essere, come sembra da queste parole che ho detto finora, un tassello della memoria collettiva dei movimenti, ma vuole anche essere un punto di partenza per ragionamenti collettivi che impegnano tutti quelli che oggi e da un po' di tempo tentano di fare insomma, formazione antagonista in questo paese e non solo. Non a caso, poi su questo magari ci dite un po' come la vedete, la scelta di pubblicare con Agenzia X è sembrata un po' d'obbligo, in quanto nel catalogo di questa casa editrice, che penso che sia stata scelta non solo per una questione meramente geografica, in quanto penso sia di Milano o comunque insomma, siete vicini di casa, è che all'interno del catalogo di questa casa editrice è pieno di, cioè c'è proprio un lavoro di ricerca e di caratterizzazione di quella che è la memoria dei movimenti, non solo, e soprattutto l'utilizzo della storia orale come strumento per la creazione di lavori, insomma, penso al lavoro di Filopat sulla banda Bellini, Filopat ha anche collaborato, se non sbaglio, insomma, alla revisione di questo libro, o ai lavori di Younet sulla storia dell'hip hop fatto con le interviste ai protagonisti, per insomma, citare un altro cose che mi vengono in mente, per, insomma, che sono insomma, di un compagno di Roma, i libri del Duca. In cui appunto tramite racconto orale e le interviste si raccontano alcuni dei passaggi degli ultimi anni. La presentazione di oggi ce l'eravamo un po' immaginata sia insomma, a partire dalla vostra un po' come avete fatto questo libro, un po' volevamo partire dal racconto di quello che è stato e un po' degli spunti che potevate lanciare come radio appunto. Come futuro dell'informazione antagonista e non solo in questo paese. E noi un po' di tempo fa abbiamo fatto un testo che si chiamava Cosa può una radio? Scimmiottando un po' Foucault, che è una cosa che a Roma va molto di moda, per raccontare quello che avevamo in mente. Rileggendo il libro di Ondadurto e pensando alle cose e agli spunti che lanciano in queste pagine, quel testo lì riprendeva un po' delle suggestioni che voi lanciate. E quindi ci siamo resi conto, ma è una cosa che, insomma, in maniera ancora più evidente di quanto pensavamo, che per noi, per Radio Sonar, Ondadurto è stata quello che è stata per voi un po' Radio Alice, il portato delle radio pirate degli anni 70. Questo perché, insomma, facendo un po' di calcoli è abbastanza ovvio, anacronisticamente noi non c'eravamo negli anni 70, siamo piccolini rispetto a voi ed è venuto naturale guardare esperienze come quelle di Ondadurto per capire come si fa la radio fattivamente. E questo, insomma, un po' nel libro si ritrova. Inoltre, un altro punto di contatto tra la nostra esperienza e quello che voi fate è l'unione tra quella che è la produzione culturale e il racconto della mobilitazione sociale, cioè la forza, secondo me, di Ondadurto è quello proprio di tenere, e infatti in un certo punto nel libro lo dite, la musica e la cultura non sono per noi un riempimento del palinsesto, ma sempre più terreno di comunicazione altra dai linguaggi del potere. E questo, insieme anche al non voler avere un ruolo passivo nel fare questo genere di informazione, ma anzi essere un punto d'incontro e essere ben consci del ruolo della radio come mezzo d'accompagno e di sviluppo delle lotte che andate a raccontare, sono un po' punto di partenza, appunto, mi ripeto, su questo voler essere una radio di informazione, ma non solo. Ecco, la cosa che un po' volevamo capire oggi è uno come siete cambiati nel corso del tempo. Nel libro si vede, raccontate vari spezzoni, l'inizio negli anni 80, il passaggio fondamentale dei primi anni 90 in cui un po' mollate, passatemi il termine, i panni della radio più militante, ma aprite non solo a esperienze di movimento, ma tutte quelle esperienze che ritenete valide nel portare dei punti di vista interessanti per appunto continuare e portare avanti un dibattito all'interno della radio, che quindi appunto diventa un mezzo per portare avanti le lotte. E poi una cosa che ci interesserebbe un po' raccontare, e che ce ne parlate un po', il vostro rapporto con le tecnologie, in quanto siete stati dal 2001 una delle prime radio ad andare in streaming, e noi ad esempio facciamo solo quello. Siete stati protagonisti di tutta la stagione cyberpunk e delle prime esperienze di rete, CNE, ECN, indie media, e tutte quelle cose che sembravano fantascienza all'epoca, e infine anche protagonisti di una riflessione abbastanza puntuale sulle nuove tecnologie, e quindi 100 caratteri di Twitter e come è cambiata l'informazione postmoderna. Concludo dicendo che nel libro si trovano tutte queste cose che ora io ho detto in parte, forse anche un po' male, in questa breve presentazione, di cui voi ci parlerete meglio, e basta. Quindi io inizierei così, mettendo un po', ho messo tanta carne al fuoco, capite voi come districarvi, e poi se andiamo avanti. Però mi sembrava di fare un'introduzione puntuale, perché alla fine 30 anni sono tanti ed è difficile presentare tutto puntualmente.
Ci districhiamo così. Io mi chiamo Andrea, sono l'ultimo arrivato nella redazione di Radio Onda d'Urto, quindi a tre quarti delle cose che hai chiesto non so assolutamente rispondere, però questo è anche uno dei motivi perché il libro è stato scritto. Invece poi c'è Francesco, che invece è uno dei compagni che la radio nel 1985 l'ha tirata su, invece tutto quel pezzo di cose le può dire. Adesso sembra un gioco, però è così. Radio Onda d'Urto ha 30 anni. In questi 30 anni sono tante le voci che sono passate e che sono cambiate. Il libro, io ti faccio una breve introduzione da questo punto di vista, come dicevi te, è scritto alla terza persona perché è la redazione, è la radio che parla e racconta la sua storia, però questa storia è frutto del lavoro di intervista e di ricerca delle tante voci che dalla radio sono passate. E un po' è stato scritto, visto che è una cosa che chiedevi all'inizio, in maniera non celebrativa, perché non è che interessava celebrare la storia della radio, ma è stato scritto un po' perché si è analizzato un annetto fa più o meno, un po' più di un anno fa, il fatto che nella narrazione dei movimenti esiste un grosso buco, che è un po' la narrazione degli anni 80 e dei primi anni 90. Se gli anni 70 sono stra raccontati e si sa tantissimo, vita, morte, miracoli, scazzi, mica scazzi, eccetera eccetera, sugli anni 80 e sugli anni 90 c'è molto meno. Sono tutti racconti magari legati proprio alle narrazioni trasversali legate alle sottoculture, e invece poco si è parlato delle esperienze di movimento di quegli anni, che è una fase del riflusso, del post anni 70, del post repressione dell'autonomia. E non è un caso che il libro infatti non parte dal 18 dicembre del 1985, il giorno di fondazione della radio, ma parte da prima e racconta come e perché si arriva ad aprire a Brescia una radio. Quindi questo libro, lo dico, è nato anche un po' dall'esigenza, per esempio io non sono neanche di Brescia, vengo dalla provincia di Varese, sono stato tanto a Milano, Radio Onda d'Urto l'ho conosciuta prima perché ha una sede da tanti anni dentro al centro sociale Leon Cavallo, ed è lì che ho iniziato a trasmettere con un programma di sabato sera. Poi mi sono sempre di più avvicinato alla redazione bresciana, un po' anche conoscere dove lavori e per chi lavori è una cosa importante, ma non è nata solo da me, anche da altri pezzi della redazione che nel 1985 non erano neanche nati, quindi un po' anche per mettersi al passo con i propri compagni, capire che storia ha la radio, perché spesso anche internamente ai movimenti e alle realtà collettive magari c'è poco il tempo di fermarsi e di farsi raccontare, o per i compagni più grandi di raccontare. Questa era un'occasione, una scusa, arrivando a una cifra tonda che nel nostro paese fa sempre bene per fare i compleanni, per fare delle ricorrenze, perché magari il libro fosse uscito per i 28 anni faceva meno presa, esce per i 30, allora uno pensa si vogliono raccontare i 30 anni. La scusa di questo libro è raccontare anche un pezzo di movimento, di una storia, io lo dico da esterno, da una persona che a Brescia, ripeto, ci si sta avvicinando sempre più negli ultimi mesi e nell'ultimo anno, è una, e qui mi prendo la responsabilità di quello che dico, è una delle poche storie della post-autonomia, nel senso del continuo dell'autonomia, che è viva e continua, ed è continua con un perimetro anche, che è quello della storia di Radio Onda d'Urto. E siccome di esperienze così in Italia ce ne sono poche, non dico che sia l'unica, un po' l'idea di questo libro è appunto non celebrare la radio, ma parlare del movimento tramite le scelte di un soggetto collettivo, autonomo, indipendente, che è Radio Onda d'Urto, che anche col privilegio di raccontare il movimento si è anche interrogata sul movimento. Io, per esempio, spoiler delle cose, perché di solito quando presento i libri cioè, mi piace raccontare parte del libro, ma non entrare. Per esempio, tutta la riflessione che c'è sulla costruzione di Radio Gap, fatta insieme ad altri soggetti, tra cui Radio Onda Rossa, nel libro, secondo me trasduce un pezzo di questa cosa qui, cioè come tutti i ragionamenti di chi aveva uno strumento di comunicazione e quindi come con quello strumento di comunicazione si rapportava con un potere e contro un potere, che è quello dell'informazione mainstream, avesse anche colto delle necessità e un'utilità e un'urgenza di sapersi raccontare e di non giocare dentro le maglie della comunicazione, ma di essere comunicazione, di essere voci di se stessi, di sapersi raccontare e raccontare se stessi e gli altri con una voce critica, quindi appoggiarsi, affiancare, essere un qualcosa di riconosciuto come un ente di movimento. E un pochettino quindi questo discorso nasce da lì, e nasce con la volontà di far parlare la radio, e quindi di non solo di non celebrare se stessa, ma neanche i singoli compagni o le singole compagne che l'hanno costruito, dare un po' questa azione e questa direzione collettiva al libro, che ripeto è un collage di voci e si sposa, così rispondo anche a un'altra tua domanda, a un pezzo di storia comune, che è quella di Agenzia X, ovvero di fare del racconto orale, della narrazione, del racconto orale, un modo per mettere un tassello dentro ai libri di storia, cioè nel senso di diventare pezzo di una narrazione collettiva attraverso mettere per scritto il racconto orale, perché il racconto orale è bello quando ci troviamo in situazioni come queste, però poi anche fugace, perché magari te lo dimentichi, perché magari non cogli tutto. Avere la possibilità di avere quel racconto con un esercizio di stile anche complesso, di metterlo per iscritto, permette di avere uno strumento che, ripeto, questo sempre a titolo individuale, vale quanto un libro di storia, perché racconta un pezzo di storia di quello che siamo. Quindi un po' il libro nasce con questa idea, con questa missione, e con l'idea di avere momenti come questo anche di racconto e di confronto tra storie diverse. Siccome la carne al fuoco che ho messo è tanta, io per il mio pezzo mi fermo e poi lascio parlare un attimo Francesco, che aggiunge dei pezzi, e poi magari la facciamo diventare anche un po' più una chiacchierata, dove riprendiamo dei pezzi, sentiamo le altre persone, che cioè anche un po' per capire, per capirci, per chiacchierare.
Vabbè, anche cioè è difficile infatti ora riprendere tutti i punti che hai trattato. Ma io volevo partire, vabbè, 30 anni come dicevi tu sono sicuramente tanti, però anche 13 anni sono parecchi, i vostri 13 anni, che ormai me li ricordo come se fossero ieri, sono i primi anni sicuramente che passano lenti, quando è superato i 10 ormai dopo gli anni passano e vanno avanti, ormai vuol dire che è diventata una questione consolidata e sicuramente che potrà andare avanti, quindi mi auguro che anche voi arrivate al più presto ai 30 anni. E il libro, poi vabbè, torniamo su come è stato scritto, è un libro, si è voluto insistere sulla questione collettiva, si è voluto scrivere in modo collettivo perché rappresenta quello che è sempre stata Radio Onda d'Urto, su quello che si è tenuto ad essere un progetto collettivo e non un progetto di qualcheduno, un progetto in cui si è cercato sempre di coinvolgere il più possibile tutte le persone che non solo ci trasmettono, ma tutti quelli che l'appoggiano, tutti quelli che hanno permesso l'esistenza della radio, perché naturalmente non è fatta da chi ci trasmette, ma neanche io praticamente trasmetto. Mi sono sempre occupato della radio, faccio ogni tanto delle dirette, diciamo, dalle manifestazioni, ma non faccio delle trasmissioni stabili a Radio Onda d'Urto. Infatti non sono molto bravo a parlare, anche in pubblico un po' mi agito. E, però ecco, la radio è un progetto che comprende tante persone, quindi non era il progetto di chi ha fatto la radio fisicamente, ma era di tutte le persone che in questi anni hanno permesso l'esistenza. La radio è anche cambiata moltissimo, è cambiata perché è cambiato ciò che c'era intorno, ma è cambiata perché sono cambiate le persone. Negli anni, per fortuna, c'è stato un continuo ricambio generazionale, e che questo comunque ha permesso alla radio di svilupparsi, di cambiare, di fare ragionamenti nuovi e di analizzare situazioni che succedevano con una visione nuova, visione da parte dei giovani, che sicuramente è stato molto utile a Radio Onda d'Urto per poter continuare ad esistere, per non rimanere, non essere visto come un progetto di alcuni dei vecchi compagni, ma come un progetto vivo nel territorio, vivo anche dei compagni giovani, compagni e compagne giovani, e non soltanto una cosa che esisteva, che c'era, che bisognava portare avanti perché c'era esistita. Poi abbiamo, non so se questo qua, vabbè, dal libro magari non traspare magari chiaramente, una cosa che ci tengo sempre a dire quando vado a parlare Radio Onda d'Urto, che Radio Onda d'Urto comunque è rimasta sempre una radio totalmente autogestita, che non ha assolutamente, non trasmette pubblicità, che questa è una delle cose rare ormai nell'etere italiano, e per principio noi ci siamo sempre rifiutati di avere pubblicità commerciale e tuttora continuiamo a rifiutarci a trasmettere pubblicità commerciale. Trasmettiamo soltanto naturalmente spot di iniziative politiche, iniziative centrali sociali, manifestazioni politiche e nient'altro, più che altro. Dopo passiamo comunicati, però abbiamo una diciamo, selezioniamo molto ciò che viene sicuramente promosso. Dopo è ovvio che all'interno dei programmi invece parli e analizzi tante cose che succedono nell'ambito del movimento, della sinistra e di avvenimenti nazionali, locali, internazionali. Vabbè, questo era un attimo una dopo non mi ricordo, scusa, tutti i punti che hai detto perché sono troppi e quindi rispondere a tutti è difficile. Ma ritornando poi alla questione Radio Onda d'Urto, è anche noi quando abbiamo iniziato la radio, abbiamo iniziato appunto come c'è scritto nel libro, come ci serviva un megafono per il nostro movimento politico, che era l'autonomia operaia, quello che rimaneva dell'autonomia operaia nel 1985. Io avevo 19 anni, eravamo i giovani studenti che avevano appena iniziato a far politica, e sicuramente questo progetto della radio ci ha affascinato, ci affascinava anche su esperienze oltre a Radio Lice 77, sulle esperienze che allora c'erano, Radio Onda Rossa di Roma e Radio Sherwood, che erano quelle che noi vedevamo come il nostro diciamo ideale da copiare e da portare anche nella nostra città. Ed è quello che abbiamo tentato di fare in tutti questi anni. Poi i cambiamenti sono descritti appunto nel libro, come dicevi tu, nel 92. Sicuramente è stato un anno di passaggio in cui è cambiato, ma è anche gli anni in cui è cambiato anche il mondo, sono cambiate anche situazioni politiche, e anche la radio è cambiata ed è diventata un po' quello che è tutt'oggi, perché quello che le analisi fatte nel 92 sono rimaste abbastanza valide a tutt'oggi. Poi i rapporti con la tecnologia, noi abbiamo sempre cercato di, per quello che siamo riusciti, comunque naturalmente essendo anche una piccola città dove hai sicuramente molte meno persone e disponibilità di persone con capacità da poter coinvolgere, abbiamo cercato di utilizzare il più possibile i mezzi che c'erano, quindi partendo dallo streaming, cioè dal sito, prima le mail, che prime volte, prima con ECN, come c'è scritto sul libro, poi con le mail, col sito e poi con lo streaming, e arrivare oggi a come viene usato Twitter, Facebook, tutto quanto. Si è dato sempre molta attenzione a questi nuovi canali perché comunque sono importanti e sono quelli che ti permettono di continuare anche ad esistere. Sicuramente oggi la radio in FM, come facciamo noi, è sicuramente non è più quella che era una volta, che era l'unico modo che c'era un attimo di informarsi oltre allo scritto, e quindi anche una radio in FM deve adeguarsi alle nuove tecnologie, quindi necessità di avere un sito aggiornato, di avere Facebook, di avere Twitter, sicuramente necessario per poter continuare la radio, per poter continuare a informare, poter continuare ad avere ascolti. Dopo, come leggerete chi comprerà il libro, sicuramente c'è un'analisi anche particolare del, diciamo che sicuramente essendo una città come la nostra, che è Brescia, che è una città piccola ma da una parte c'è aspetti da città grande, ha favorito sicuramente la nostra esperienza. Questo vuol dire che sicuramente siamo stati favoriti anche da dove ci trovavamo. Sicuramente era più difficile farlo in una città grande ed era ancora più difficile fare una città molto più piccola. Noi siamo stati fortunati di essere in una tipologia città media che ti permette di avere i vantaggi delle città piccole, ma anche i vantaggi delle città, delle metropoli. Quindi è comunque nell'introduzione, cioè nelle prime pagine c'è spiegato tutto su com'è la situazione anche sociale, ma anche da dove nasce la situazione sociale, ma com'è la situazione anche della nostra città. Dopo non so altre parole a voi, dopo caso, ma mi chiederete qualcosa se volete sapere.
Allora, dopo questo primo giro, già se ci sono delle domande, delle curiosità, io ne ho a bizzeffe, quindi posso riempire le cose, però insomma scrivo, mi mando un'email breve, molto breve. Allora, la prima, quella era l'introduzione, ora andiamo sulle domande brevi. I temi voi trattate molto e siete e nel libro si vede la questione dei migranti, che a Brescia anche negli ultimi anni è stata insomma punto centrale. Le produzioni culturali, nella fine del libro raccontate insomma molto bene come queste trasformazioni ora della musica e del mercato discografico. Noi oggi pomeriggio abbiamo parlato di Control, quindi tutta la questione del diritto d'autore, come cambia internet eccetera, cosa porta alla scelta di fare produzioni indipendenti e di mettere nel palinsesto della radio. E la terza questione è proprio questa del palinsesto, cioè un palinsesto molto molto articolato. Se insomma, nel libro lo spiegate bene, ma magari lo facciamo anche qui, la voglia di un palinsesto così articolato, come si inserisce nel discorso della pluralità delle voci che insomma avete accennato anche prima.
Palinsesto lo lascio a te, che sai rispondere. Io nel 92 non c'ero, quindi questa me la passo facile. Le altre, i temi, Radio Onda d'Urto cerca, redazionalmente parlando, comunque di seguire tutte le istanze di movimento che hanno un senso sul doppio piano, nel senso che cosa voglio dire? Radio Onda d'Urto parla anche di molte iniziative extraterritoriali che non riguardano l'ambito prettamente bresciano, ma che sono quelle iniziative che hanno la capacità di portare approfondimento, contenuto e anche idea a quello che si fa sul territorio. Nel senso che è sempre un doppio piano molto particolare, perché c'è una grande attenzione territoriale, quindi al racconto di Brescia e della provincia, ma anche al racconto di ambiti nazionali, sempre con questo tipo di avvertenza e di equilibrio, sapendo che da tutte e da tutti si può sempre imparare qualcosa, e degli spunti interessanti che vengono creati, agiti, trattati in altre città possono essere riproducibili o utilizzabili o come fonte di autoformazione. E per la questione migrante è sicuramente una di queste, sia perché è un punto nodale nella storia del mondo di oggi, nel senso, cioè, la questione migratoria, i flussi migratori non sono un'emergenza, non sono legati a una crisi, ma è una questione strutturale, quindi cioè, strutturalmente se ne parla, perché poi si scontrano con l'assurdità delle politiche europee e con l'incapacità anche di gestione delle governance territoriali, quindi non si può non farlo. Ma a Brescia, e anche su questo poi passo la palla a Francis, c'è una storia anche lunga di lotte. Sì, infatti, di lotte migranti, e poi ritorno sul resto.
No, beh, sui migranti sicuramente Brescia, essendo una città industriale, è stata una delle prime città dove c'è stata l'immigrazione, naturalmente, dei migranti. Già nei metà anni 80, dall'85 in poi, diciamo, c'è stata una folta presenza di migranti, specialmente i primi anni senegalesi e magari anche già alcuni nordafricani, impiegati nelle industrie principalmente, perché quello era il motivo per cui si veniva a Brescia, e quindi questo ha portato a, già dai primi anni 90, avere delle rivendicazioni, cioè le prime occupazioni abitative, le prime rivendicazioni per i permessi risalgono al 1990, di cui noi abbiamo già seguito e partecipato. E quando è iniziata questa lotta dei migranti, noi siamo stati subito attenti a seguirli, e comunque una città come la nostra, che appunto è abbastanza piccola, il punto di riferimento dove anche per loro rivolgersi e farsi, diciamo, appoggiare, eravamo noi. Era il centro sociale e la radio. Quindi c'è stato subito un connubio che ha portato avanti per tanti anni queste vicende.
Sì, cioè, poi c'è un capitolo molto importante nel libro, che è quello, cioè due capitoli molto importanti nel libro. Uno che è quello della lotta, della cosiddetta lotta della gru, che era legata del 2010, che era legata alla problematica legata alle richieste di
alla
sanatoria sulle richieste di del 2008. E l'occupazione di Piazza della Loggia del 2000. Sono due capitoli che raccontano un'istanza. Sì, anche qua bresciana, ma che si inseriva su un piano su problematiche assolutamente nazionali. Io poi adesso faccio un pezzo su quello che dicevi sulle controculture, facendo un esempio. Io ripeto, sono cresciuto in provincia di Varese, quindi a 120 km da Brescia. Radio Onda d'Urto, tutti noi la conoscevamo per la festa. Cioè, detto chiaramente, perché non si sente in provincia di Varese, ma agosto, dalla fine degli anni 90, cioè da quando avevo 15-16 anni, da quando andavo al liceo, aveva un punto di riferimento per chi non andava via, che era la festa di Radio Onda d'Urto, dove sentivi il meglio della musica underground italiana e straniera. E questo è sicuramente una questione non da poco. Uno, perché la festa è anche la fonte di finanziamento primaria dell'autogestione, della possibilità della radio di fare le scelte che fa, ovvero di non avere sponsor, di non avere pubblicità, di essere totalmente autogestita e anche di poter autofinanziata, e quindi poter fieramente definirsi una radio una radio antagonista, anche perché nessuno può dirti che cosa devi dire, sia anche antagonisti dalle regole del mercato. Due, era proprio un punto di riferimento culturale, cioè ciò che passava da Radio Onda d'Urto aveva, dalla festa di Radio Onda d'Urto aveva un valore, e soprattutto la radio in mille occasioni è stata un precursore per band che poi sono diventati qualcosa di grosso a livello anche commerciale. Io mi ricordo i Gogol Bordello, credo che abbiano suonato lì nel 2008-2009, quando non facevano 500 dati in Italia con decine di migliaia di persone. Frank Turner, lo stesso Caparezza, i Subsonica, i Pancras, cioè tantissimi gruppi che poi sono diventati delle certezze dalla festa della radio e dalle frequenze di Radio Onda d'Urto passavano. Io credo, ovviamente, cioè, col senno del poi, essere lì che la scelta anche culturale, e quindi di passare musica, arte e cultura, perché noi nel libro si parla della festa e della musica, ma la festa di Radio Onda d'Urto, per chi non c'è mai stato, non è solamente un luogo da grandi concerti, è una festa che dura 18 giorni, in cui ci sono dibattiti, presentazioni di libri, una libreria autogestita, cucina di diverso tipo, ci sono altri palchi oltre al palco principale dove suonano band locali e band più piccole che arrivano da tutta Italia. È sbagliato, e non si chiama festival di Radio Onda d'Urto, si chiama festa perché è una cosa molto più complessa, che prova a mettere in un luogo fisico la complessità di una radio che fa tutti i giorni delle scelte assolutamente non normate. Passiamo la musica che ci piace, che piace ai redattori e che piace ai responsabili musicali, presentiamo i libri che ci sembrano interessanti presentare, parliamo dei film che ci sembrano interessanti parlare. Non c'è un ufficio stampa, non c'è nessuno che ci dice di che cosa dobbiamo parlare. Sono scelte assolutamente dettate dalle discussioni dell'assemblea del giovedì, che, perché tutte le settimane la radio si basa anche su una riunione di redazione su cui ci si confronta, e che fa della cultura un tassello, esattamente come della narrazione politica, di alternativa e di antagonismo da quel punto di vista culturale, dall'altro più informativo. Però è un tassello che non è scorporato da quello della radio, è un passo che va insieme e che racconta e che fa parte e tesse lo stesso paradigma di radio antagonista in un mondo in cui l'informazione è sempre più vincolata, controllata e comprata da chi ha i soldi per comprarla. Quindi dagli uffici stampa che pagano per avere i passaggi sulle radio e sulle televisioni, dalle grandi case editrici o dalle grandi case discografiche che fanno degli accordi di esclusiva con i network che evitano che piccole realtà, sia discografiche che editoriali, possano avere spazi, e diventa una forma di resistenza anche all'acquisto e alla svendita della cultura. Credo che anche su questo Francis abbia qualcosa da dire.
Sì, no, sulla questione musicale, sicuramente anche nella nascita di Radio Onda d'Urto è stata importante anche la componente dei giovani, diciamo, che si occupavano allora della musica alternativa, che iniziava a nascere a metà degli anni Ottanta. Comunque c'era una volontà, almeno da noi c'era questo cambiamento comunque della società, che sicuramente da una società precedentemente basata solo sul lavoro, giovani la vedevano in una maniera diversa, cioè, e la musica iniziava ad assumere uno spazio sempre più importante, e nascevano un sacco di gruppi. Fin dall'inizio la radio ha organizzato dei concerti, prima organizzavamo in strutture comunali o all'aperto nei parchi d'estate, poi quando c'è stato il centro sociale è stato per anni il riferimento della musica dal vivo, che fosse musica però di gruppi, prodotta ai gruppi, quando in quel momento magari nei locali andavano tutte le cover band, tutte cose del genere. E invece questo legame che c'è sempre stato molto tra la scena locale e un po' della zona intorno, quindi un po' lombarda, con la radio, ha fatto sì che la radio non fosse solo la parte politica della radio, la parte informativa e politica, ma anche la parte musicale e culturale. La parte culturale sicuramente è arrivata più tardi, a fine degli anni 90 magari c'è stato più ampliamento sulla parte culturale, però la parte musicale invece è sempre stata molto seguita da persone appassionate e persone stesse dei gruppi musicali. Molti gruppi musicali della città avevano qualche duno, trasmetteva in radio, quindi a conseguenza dopo tu organizzavi concerti con le persone che trasmettevano in radio, con i gruppi della città, e che magari chiamavano poi gruppi esterni che venivano fatti conoscere.
Palinsesto.
Palinsesto. Il palinsesto, vabbè, allora, il palinsesto è sempre stata... partiamo dall'inizio, cioè, naturalmente aprendo una radio, la prima cosa che hai, una radio FM, devi coprire 24 ore di trasmissioni, perché non è che puoi avere una radio e non trasmettere, cioè devi trasmettere sempre. Quindi dall'inizio il problema grosso è stato come occupare lo spazio 24 ore, che erano tante, cioè di programmazione. Allora, vabbè, naturalmente la parte di cui abbiamo iniziato, quella che più interessava naturalmente a me, che facevo l'attività politica, era la parte informativa, e come ho detto invece c'era un gruppo che aveva collaborato alla radio che interessava più la parte musicale, quindi ci siamo divisi gli spazi a metà, dove molti dei gruppi musicali si impegnavano a fare i programmi mettendo su musica che allora era difficile sentire, perché non essendoci internet, YouTube, tutto quello che potevi cercare, non avevi altro modo di sentire la radio se andare a comprare i dischi o sentendole alle radio altre, ma le altre radio mettevano su solo musica che andava al momento, quindi facendo programmi di musica non sentiva da altre parti. E della parte informativa, già da studenti avevamo i turni per occupare le giornate e iniziare a fare le notizie. Primi anni è stato difficile, c'è tutto il racconto nel libro sul recupero notizie, com'era difficile. La grande conquista già stata era allora il televideo. Quando abbiamo avuto il televideo ci sembrava di avere il mondo a nostra portata, perché arrivavano le notizie tramite il televideo, se non le leggevi sul giornale il giorno dopo, non c'era altra alternativa, no? Cioè, oggi ascoltavi i giornali radio degli altri, che però non è detto neanche che ti davano le notizie che ti interessavano. E in questi anni si è strutturato il palinsesto. Il palinsesto noi l'abbiamo strutturato con una parte informativa che occupa più o meno tutta la mattina, dalle 7 della mattina all'una e mezza, all'una sì, circa, alle 13. Poi c'è nelle ore centrali giornata abbiamo deciso di dare due ore a una trasmissione culturale che ogni giorno si occupa di vari temi, però sono giornate comunque consecutive tutti i giorni. Il pomeriggio, il primo pomeriggio è principalmente dedicato o a trasmissioni tematiche o a trasmissioni musicali abbastanza generaliste, cioè nel senso non generaliste come musicali, ma però c'è la conduzione musicale del nostro responsabile musicale che fa interviste ai gruppi, si occupa degli appuntamenti, di quello che succederà, presenta i nuovi brani e cose del genere. Poi c'è la seconda parte del pomeriggio dalle 17:30 che ritorna a parte informativa fino a 19:30 e dalle 20 della sera ci sono invece trasmissioni musicali tematiche, cioè delle trasmissioni musicali di un'ora che si occupano magari di un genere, di un tipo di musica, cioè ognuna di un tema diverso. Sabato e domenica c'è meno informazione e più musica, e ci sono anche trasmissioni in lingua delle comunità straniere che fanno varie trasmissioni delle loro comunità. Più o meno questo è il palinsesto generale. Poi usiamo anche la notte molte volte per replicare delle trasmissioni, quindi la notte magari tutte le trasmissioni culturali, quelle parlano di cinema, di libri, di film, vanno in onda anche la notte, va in onda alle 12:30 l'una del giorno e va in onda alle 2 di notte in replica. E si usa magari anche per altre repliche notturne, se no c'è poche ore di musica varia, poi la mattina dalle 7 si riprende le trasmissioni. Questo naturalmente ha comportato un grosso impegno e si è passati dal volontariato iniziale, quando eravamo tutti studenti e quindi si aveva tempo, molti si faceva l'università, quindi l'università con calma, cioè, e si facevano i turni in radio. E invece poi con gli anni le persone che sono venute in radio hanno iniziato a prendere pian piano dei contributi, perché naturalmente uno non poteva più passare tutta la propria vita come studente o passarla in radio, e questo anche per migliorare, comunque dare più una continuità alla radio. Dopo è ovvio che la radio non è fatta con i canoni giornalistici delle altre emittenti, è sempre una radio fatta da compagni e compagne, quindi io dico per fortuna e mi piace che sia così, non è un fatto negativo che non ci sia la professionalità giornalistica, ma che è importante che ci sia serietà e impegno, si cerchi di fare il meglio che si può, dopo non sempre si riesce. Capitano ancora anche oggi molte volte che si sbagliano alcune cose, che si bucano alcune notizie, perché non sempre si riesce a seguire tutto, però quello che si cerca di fare il meglio, e ascoltando almeno il risultato degli ascoltatori sono molto contenti quelli che ci ascoltano, quindi questo, io dopo sono molto critico sempre, perché bisogna per me sempre migliorare e non bisogna mai accontentarsi di dove si è arrivati. Però la radio è cambiata molto in questi anni ed è anche cambiato comunque anche il modo di fare anche le notizie, perché i giovani arrivati hanno portato il loro modo e hanno portato anche quello che comunque c'è nel movimento, perché se nei primi anni, primi anni 2000 c'è stato i giovani che erano arrivati erano in una maniera, diciamo, c'era il periodo dopo Genova, c'è stato il social forum, c'è stato tutte quelle attività, c'era più un'attenzione magari più larga su alcune tematiche. Sicuramente negli ultimi anni i giovani arrivati oggi si occupano di altre questioni, che non è più quello che ci si occupava nei primi anni 2000. È cambiata anche l'attenzione a quello che dà Radio D'Urto, rimanendo alcune cose, come hai detto tu, alcuni temi rimangono quelli. I migranti sono sempre seguiti tantissimo, sicuramente l'estero su alcune lotte o su alcune situazioni come la Palestina, il Kurdistan, cioè il Chiapas, finché negli ultimi anni, anche se molto meno, perché magari anche noi un pochettino abbiamo, tranne quando lui ci informa in modo puntuale, però quando c'è Andrea appunto che va in Messico e lui ha tutti i contatti che ci informa, però ecco, si è cercato di seguire molto internazionale, poi tutto quello che è successo naturalmente nelle guerre, tutto quello che è cambiato, come è cambiata la situazione. Volevo dire altre cose ma me le sono dimenticate su che prima mi hai chiesto.
Comunque adesso la fa facile, ma quando sbagliamo ci cazzi. La cosa che più si ha paura in redazione è quando arriva la chiamata di Francis che si fa passare qualcuno, perché vuol dire che abbiamo sbagliato.
Senti, su queste ultime cose che dicevate ora, no? Un'altra domanda che ci veniva in mente e su cui appunto abbiamo riflettuto anche nel pomeriggio è questo cambiamento della radio. A un certo punto passa da radio pirata a testata giornalistica, e questo porta, no, lo raccontate molto bene nel libro, a un cambio dell'attività. Quello che dicevi ora, quello insomma, il rapporto con gli altri media, a me mi è piaciuto molto quando dite che non è detto che essere media di movimento vuol dire fare le cose male, no? Spiegate molto bene sui mezzi tutta la storia della scelta sempre del segnale migliore, dell'ammodernamento. Una cosa che ci viene in mente su questo tema è come vi ponete nei confronti di tutte quelle cose che un media ufficiale rispetto a una radio pirata, diciamo, deve affrontare, quindi sia società fonografici, sound riff e altre cose, che sono ad esempio una cosa che a noi puntualmente ci stronca, perché sono un sacco di soldi che vanno a gravare su realtà appunto auto-organizzate, autofinanziate, che non sono pochi, insomma sono tasse abbastanza esose. Come si pone la radio su questo tema?
Allora, vabbè, il passaggio, noi avevamo aperto la radio nell'85, che c'era un'altra, cioè si potevano aprire ancora le radio, bastava avere la frequenza libera, però in realtà siamo partiti abbastanza già con l'ottica di avere una radio, però allora avere una radio significava poco, cioè dovevi soltanto aprire la frequenza, in realtà c'era una comunicazione che facevi, forse facevi la questura o il Ministero delle Poste, non mi ricordo, cioè comunicazione finiva lì. Nel 1990 c'è stata la legge Mammì, che è quella che ha bloccato e fotografato la situazione. Naturalmente ci si è posti la questione, se vogliamo andare avanti, cioè dobbiamo metterci a posto con la normativa, perché altrimenti non c'era alternativa, ti chiudevano, perché era questa l'alternativa, poi specialmente con le radio come le nostre. Infatti in realtà l'unico processo mai fatto sulla legge Mammì è stato fatto contro la radio che Leoncavallo aveva provato a fare a Milano, Radio Onda Diretta, sono state le uniche condanne mai nella storia per aver fatto la radio pirata secondo la legge Mammì, condannati 6 mesi penso, qualcosa del genere, condanne che hanno fatto, cioè, quindi era ovvio che a noi ci avrebbero subito, quando magari una commerciale l'avrebbero lasciata passare. Quindi la scelta è stata di fare le carte necessarie che c'erano da fare, e quindi fare la testata giornalistica e fare tutto quello necessario, e cercando sempre di fare il minimo necessario, cioè quello necessario per poter andare avanti e non quello che magari bisognava fare. Per esempio con la SIAE per parecchi anni abbiamo fatto finta di niente, cioè praticamente abbiamo cercato di, anche se ci scriviamo qualche lettera ogni tanto, così noi non rispondevamo, cioè, oh, verranno qua, se vengono li buttiamo fuori, era il concetto praticamente, poi vedremo, tratteremo. E poi con gli anni, anche a seguito comunque dell'organizzazione della festa, che anche la festa primi anni sulla SIAE naturalmente non ci siamo rifiutati di pagarla, quanto la festa è diventata sempre più grande, le autorizzazioni erano legate anche alla questione SIAE, e quindi andando poi dove era a che fare con la SIAE si è fatto, diciamo, un accordo, un pacchetto unico tra festa e radio, quindi in realtà noi paghiamo la SIAE, però paghiamo solo la SIAE, nessun altro. Ci hanno scritto le lettere gli altri, appunto quello dei SCF, non abbiamo mai praticamente, anzi gli ho risposto anche in modo abbastanza, gli ho scritto mi mandi la normativa in cui prevede che io devo pagare in base a qualche cosa, cioè gli ho fatto anche delle risposte, ci ho anche discusso, ma anche mi hanno chiamato al telefono, ci ho anche litigato varie volte, cioè, e quelli li ho mandati più o meno a cagare, perché poi tra l'altro mi pare che loro, perché poi come al solito tutti qua non sanno neanche che cos'è Radio Onda d'Urto, quindi loro li trattano come un'attività commerciale, quindi sbagliano anche a mandarti le cose, cioè per esempio mi avevano mandato, mi hanno detto ci deve pagare il 2% del fatturato, E io prima cosa, prima di rispondere, gli ho detto: prima cosa mi mandi la legge che lo prevede, che non hanno mai mandato. E poi, siccome noi siamo associazione culturale, non abbiamo fatturato perché non facciamo attività commerciale, dovremmo pagarlo 0%. Per anni anche qua si ha e sul fatturato abbiamo discusso, abbiamo detto non ci abbiamo fatturato perché non facendo attività commerciale non hai fatturato, ma hai un bilancio, ma che non fatturato, quindi calcolami la tassa da pagare. Insomma, abbiamo cercato di... L'unica cosa che paghiamo, ecco, la SIA è che paghiamo 600 euro all'anno, qualcosa del genere, per proprio per non pagarla. Cioè, ecco perché, insomma, ecco, abbiamo cercato di... Le cose noi le affrontiamo molte volte in modo così, molto semplice, cioè senza farsi molti problemi o cose. Dopo... Va molto così, ecco. E, però si sta affrontando molto, specialmente sulla parte musicale, come parlavo prima con lui, parlavamo prima, c'è Jean-Luc, che chi si occupa delle trasmissioni musicali, che lui sulla questione del diritto d'autore ci tiene molto, e anni che sta portando avanti un discorso, anche tutte le sue interviste con i gruppi parla sempre queste cose. Infatti volevamo organizzare anche un'intervista su questa, su Control, e parlarne alla radio. Avevamo idea, magari anche riuscivamo a fare anche degli incontri, qualcosa del genere, che se ne occupa appunto il nostro redattore musicale, che lui organizza anche eventi musicali, quindi oltre a noi che facciamo la festa anche fuori. Ecco, più o meno molto semplicemente così, cioè, ecco, è molto più semplice, magari senza grossi ragionamenti. molte cose le abbiamo anche affrontate così, molto praticamente, cioè, e basta, cioè.
Va bene, se ci sono domande, interventi, noi se no continuiamo con la programmazione del compleanno di Radio Sonor. Va bene, e allora niente, a posto così. Vai, Corrado.
Ciao, volevo fare una domanda piccola e curiosa. Se durante l'esperienza e la vita della radio vi è mai venuto in mente di espandervi oltre all'essere un'emittente radiofonica e all'essere un organizzatore di festival sostanzialmente, se mi è mai venuto in mente di svilupparvi ulteriormente dentro alla musica?
Questa, Fred, sono tutte tue queste.
Allora, ci sono state varie discussioni naturalmente su questo tema all'interno, sì, più della radio, diciamo, dell'ambito che organizza la festa, perché la festa è organizzata naturalmente in un ambito molto più grosso, non è solo dei redattori, c'è l'assemblea della festa che è quella che organizza la festa. E questo in realtà ha portato, cioè, qualcheduno ogni tanto ha proposto dicendo sì, magari dovremmo fare qualcosa di più oltre la festa, organizzare qualche evento anche d'inverno, iniziare a provare queste cose. Per ora la scelta è stata che la festa è la festa, ma perché non è appunto un festival musicale, ma perché è una festa. Cioè, e che quindi l'analisi maggioritaria, non di tutti, però quella che è uscita a maggioranza, è questa, che quindi noi facciamo una festa, non facciamo un evento musicale, quindi non ci interessa fare, organizzare concerti, organizzare eventi musicali, ci interessa fare la festa che comprende anche la parte musicale, perché riteniamo interessante culturalmente la possibilità, visto che c'è tanta gente, tanti gruppi, suonare, unire il tutto, però non cambiare la tipologia di quello che è, anche perché per me, almeno dopo questa qua, un'analisi abbastanza personale, la festa funziona anche come evento aggregativo di per sé, oltre che la parte musicale. Cioè, la frequentazione, quando noi facciamo i concerti, ma anche la sera quest'anno del concerto che abbiamo fatto, cioè, noi la festa 18 giorni non facciamo pagare sempre l'ingresso, ci sono diversi ore o magari facciamo un'ora di ingresso gratuito, poi facciamo pagare dalle 20 in poi per vedere il concerto, quindi chi vuole entrare prima può entrare gratis anche vedersi il concerto, quindi non è che... però una cosa che abbiamo notato anche la sera del concerto più grosso di quest'anno, che era Bregovic, che si pagava 15 euro entrare, che quindi per noi è una cifra alta per gli standard della festa di Radio Onda d'Urto, che di solito noi facciamo pagare 5 euro, anche alcune sere 2 euro, 7, cioè i prezzi sono quelli. E nonostante si pagasse 15 euro per entrare, durante il concerto di Bregovic, anche l'altra metà festa, dove il concerto non si vedeva, non si sentiva, era pieno. Cioè, quindi vuol dire che un tot di gente era venuta indipendentemente da chi suonava. Cioè, no, era venuta la festa e basta, aveva pagato anche 15 euro per entrare, ma solo per stare dentro. Cioè, e questo quindi ci ha fatto fare anche vari ragionamenti, che non è solo l'evento. Ed è forse anche per quello che comunque i gruppi che sono da noi hanno sempre molti più ingressi delle altre parti che suonano vicino, perché molta gente magari viene per, o viene anche per tutte e due, magari si guarda un pezzo di concerto, ma poi se sta alla festa perché, per quello che c'è intorno e non solo per l'evento musicale, forse perché anche ci sono anche tanti eventi musicali, quindi anche per tutti gli eventi musicali, che come spiegava lui prima, cioè la, alla festa di un adulto c'è il palco principale che si fa il concerto, il gruppo principale con uno o due gruppi spalla, però poi ci sono altri due posti dove vengono fatti da mezzanotte degli altri concerti, cioè è un altro posto dove c'è musica invece da ballare. Cioè, quindi ci sono altri posti dove viene fatta musica, quindi i gruppi che suonano sono tanti, quindi ognuno magari attira i propri, e molte persone infatti comunque entrano anche 11:30, che poi si entra gratis a vedere magari i gruppi più tardi. Insomma, ecco, noi siamo più visti come organizzatori della festa, ma perché è un evento collettivo che fa lavorare tante persone, tutte gratuitamente. E non pensiamo, e anche ci viene il dubbio, se noi iniziamo a organizzare i concerti, non è detto che dopo funzioni nella stessa maniera. Uno viene alla festa perché viene alla festa per sostenere Radio Onda d'Urto. E fare... Abbiamo provato in realtà qualche anno fa, qualche concerto invernale. Non sono andati male, ma non sono andati bene. Cioè, una via di mezzo, abbiamo provato anche dai 99 posti nel momento nel loro massimo, che erano più famosi, che a Brescia sono sempre piaciuti. Ci hanno sempre fatto, anche quest'anno hanno fatto il pieno, cioè piacciono sempre, e però d'inverno avevamo avuto metà della gente dell'estate, c'è niente a fare col concerto da solo, cioè, quindi ci ha un po' scoraggiato sempre, e ci sono comunque anche altri professionisti, ci sono tanti altri che lo fanno, quindi ci sembra un po' entrare nella concorrenza degli altri, non ci sentiamo preparati e pronti, ecco su questo. Dopo volevo magari aggiungere... due cose sull'ultimo per chiudere, non so se c'è qualche altra domanda, cioè su dopo il libro, ecco, chi lo leggerà non è solo la storia però della radio, è la storia appunto come dicevamo del movimento a Brescia, che naturalmente rispecchia però una serie di questioni nazionali, cioè non è che è ovvio Brescia è isolata, cioè quello che succedeva da noi è successo anche da altre parti, cioè, naturalmente noi raccontiamo quello che è successo da noi nel... E perché la radio è sempre, la storia radio è sempre stata collegata comunque all'attività politica, al centro sociale, a tutto quello, prima alla lotta per la conquista del centro sociale, al mantenimento del centro sociale e a tutto ciò che c'è stato intorno le varie vicende politiche nazionali e internazionali. Cioè non può essere disgiunta la questione. Dopo la radio oggi, altra cosa, l'unica cosa che anche faccio notare, cioè che fare radio appunto come compagno vuol dire non farla in modo serio, è sicuramente quello che ha cioè negli ultimi anni è in una città come la nostra è un punto di riferimento ormai per le notizie, molte volte capita ormai che anche i giornali prendono le notizie da noi, cioè sei diventato anche tu fonte per gli altri giornali e notizie, su alcune non c'è altro modo, su alcune notizie di alcuni avvenimenti non c'è modo che prenderle da noi, quindi su questo è importante anche essere un punto differente. Poi siamo rimaste sicuramente anche una delle poche radio cittadine, questo favorisce anche gli ascolti e il riferimento cittadino, poi essendo una festa dove noi valutiamo ci vengono circa 100.000 persone in 18 giorni, in una città di 200.000 persone, sicuramente tante persone ci passano, cioè in una festa così. E vabbè, principalmente questo. Poi noi abbiamo buttato molto sull'FM negli anni scorsi, noi copriamo anche Milano comunque come ricezione, anche se da Milano sicuramente il risultato dell'ascolto è molto minore di quello sulla città di Brescia, dove naturalmente sei più radicato e hai meno concorrenza anche naturalmente, perché a Milano ci sono altre radio, ci sono radio comunque che fanno informazione storica come Radio Popolare, che è più radicata su Milano, che non è radicata sicuramente su Brescia, anche se tutti parlano male, però tutti continuano ad ascoltarla, cioè, non so cosa farci, cioè, è questa qua una delle cose su cui ci scontriamo quotidianamente su Milano, e per noi questo comporta anche degli investimenti molto di soldi per poter mantenere in piedi una rete in FM che oggi è molto costosa, però da quello che noi rileviamo sugli ascolti eccetera è sempre la maggiore fonte di ascolto. Sullo streaming ci ascoltano sempre di meno, e anche magari scaricamento dei podcast, che sta sicuramente aumentando, però non è sicuramente minoritario rispetto all'ascolto FM, perché noi abbiamo anche partecipato, posso dare anche dei numeri, noi abbiamo partecipato alle indagini ufficiali gli ultimi anni, noi ci danno quest'anno, i primi sei mesi, 60.000 ascoltatori settimanali, nei sette giorni, e 7.000 giornalieri, però l'anno scorso invece sono andato 14.000 giornalieri e 70.000 settimanali. Sai che quelle domande lì cambia se uno risponde o non risponde, però fai paragoni con gli altri, non sono per me reali quelle indagini ufficiali che fanno, è l'indagine che fanno tutti, quelle Urisco, Radio Monitor, si trova su. Però l'abbiamo fatta anche noi per avere un paragone con le altre, noi siamo molto contenti come risultati, quando invece su internet magari nello streaming abbiamo 100, 200, 300 accessi, ma non è che ne abbiamo mai molti di più, cioè giorno, al giorno magari anche simultanei, però quando proprio nei momenti, quando dei dirette particolari, lo scorso l'abbiamo fatto da Cremona, si è raggiunti 500 in contemporanea sullo streaming, ma non è che si è superato di molto, cioè, e sul sito avremo 2.000 accessi al giorno. Dopo ormai tanti usano Facebook, quindi su quello in realtà non c'hai controllo su quanti ti scaricano i file direttamente da Facebook, che quindi, e specialmente i giovani, quando abbiamo chiesto, tutti si scaricano i file da Facebook e non ti ascoltano più la radio in FM per i giovani è morta, cioè, non esiste più, esiste da una certa età in avanti, e infatti stiamo facendo anche noi un po' i ragionamenti sull'FM, su quanto converrà andare avanti, però poi ci sarà il passaggio al digitale, bisogna vedere cosa succederà, cioè, tutte queste cose qua, facendo un po' di ragionamenti. Dopo, ecco, l'altra cosa che leggerete anche sul libro, ecco la situazione, no vabbè, come l'ho già detto, vabbè, che è la situazione, che siamo quello, mi pare aver detto tutto, tu volevi concludere?
Aggiungo una cosa, beh, prima di tutto, sì, per chi vorrà, il libro è l'Al Banchetto, costa 10 euro e quello che ricaviamo è uno dei tanti modi per finanziarla a radio. Se lo comprate qua costa 10 euro, se lo prendete in negozio costa 14, quindi comunque, cioè, oltre a finanziare direttamente la radio risparmiate anche 4 euro, e quindi anche commercialmente è importante. No, io volevo solamente dire una cosa per chiudere anche sulla cosa che adesso riapriva Francis sulla complessità dell'informazione. Oggi, cioè, si usa dire che bisogna essere cross mediali, no? Perché devi stare su tanti media. La cosa è che bisogna sapere però quello che sei, nel senso, vuol dire che su Facebook e su Twitter, che è fondamentale oggi starci, come diceva Francesco, tu dai un tipo di comunicazione. La radio è nata anche per essere un luogo di approfondimento e di creazione di cultura. Facebook e Twitter, cioè Twitter sono 140 caratteri, non approfondisci niente. Facebook, se superi le 4 righe, quelli che schiacciano altro e leggono tutto sono il 10%. Cioè, quindi Facebook, Twitter, il sito sono per noi uno strumento per comunicare e per attirare attenzione. Poi quello che facciamo è comunicazione radio, ed è lì che creiamo anche la mission di essere un luogo che non fa solo cronaca, ma fa narrazione e approfondimento. Infatti lo spazio, a parte il giornale radio, che è un luogo di cronaca, gli altri sono la parte principale, si chiama spazio approfondimento, perché si parte dalla cronaca per fare cultura politica in un momento storico in cui la cultura politica è prossima allo zero. Quindi, cioè, la radio è anche questa cosa qua, e non è una cosa secondaria, perché in generale, non solo Radio Onda d'Urto, proprio la radio è uno dei pochi strumenti che ti permette di farlo. Per anni la cultura politica, la cultura di questo paese è passata dalla radio e dalla televisione. La televisione, sappiamo tutti quello che è diventato, perimetrare, essere radio antagonista, una radio che fa scelte informative di un certo tipo e che lascia spazio all'approfondimento e anche al dibattito radiofonico. Io ci tengo a dire una cosa, cioè, per esempio, dopo il primo maggio di 2 anni fa, giornata che ognuno può pensare quello che vuole, la radio è stata comunque uno dei pochi luoghi di movimento capaci di far dialogare i soggetti che la pensavano diametralmente opposta, ed è sempre stata così. E il valore di Radio Onda d'Urto, anche internamente al movimento, è questo, di essere un luogo riconosciuto come spazio di discussione in cui ci si incontrano anche le persone che storicamente non si parlerebbero, che farebbero fatica, e ti riconoscono come soggetto anche di scontro, ma di scontro di un certo tipo, di crescita anche culturale e di riflessione. E questo, io che ripeto sono l'ultimo arrivato, è una cosa con cui, cioè, mi sono scontrato quando ero a Milano, cioè io facevo anche parte di Milano in Movimento, un sito web di informazione, un tot di cose, come diceva Francesco, andavamo a vedere cosa scriveva Radio Onda d'Urto, chi intervistava Radio Onda d'Urto, e anche sapevamo che era un luogo in cui un certo dibattito politico lo trovavi lì e non lo trovavi altrove. E quindi anche questo, giusto essere crossmediali, ma sapere quello che sei, sapere che ruolo ti dai nella comunicazione, perché non tutti possono fare tutto ed è giusto che sia così. Cioè, noi a volte parliamo anche di notizie mainstream, non è che non lo facciamo, perché a volte la notizia mainstream è giusta trattarla in un'altra maniera. Io dico, cioè, per esempio, l'altro giorno sono andato io a Piacenza a parlare di una notizia in cui ne parlava tutti più o meno i media, facciamo così, sono 3 media che hanno avuto il coraggio di dire nome e cognome del preposto aziendale che tutti gli operai hanno detto essere responsabile di quel tir che si è mosso, e noi eravamo tra questi. Cioè, quindi hai anche un ruolo informativo di essere alternativa e di raccontare storie che gli altri non hanno il coraggio di fare, approfondendole, e questa non è una cosa da poco. Ripeto, noi non siamo il manifesto che quelle robe le scriviamo, noi le facciamo raccontare, le facciamo dire con quello strumento che è quello dell'FM, della radio, dell'intervista. E quindi, certo, giocare non è la parola giusta, usiamo anche gli altri strumenti, ma poi il nostro ruolo è questo, e sappiamo che questi sia per alcune robe in città, per alcune cose nel movimento. E secondo me è una cosa importante che chiunque comunichi scelga qual è il ruolo che vuole avere e come lo vuole fare, perché fare tutto e pensare che in ogni luogo si fa nella stessa maniera non è possibile e non è pensabile.
Sull'impostazione, solo l'ultima cosa, una delle cose, impostazioni sempre della radio, è stata che devi far parlare i protagonisti di quello che succede, non sono i redattori che ti devono analizzare cosa è successo. Il redattore Radio d'Urto deve fare la domanda che può essere anche antipatica, però deve fare la domanda giusta, deve far parlare chi è protagonista di quello che succede, cioè quindi chi fa l'attività politica, chi fa quello che è successo, ma su Radio d'Urto non c'è l'editoriale di Radio d'Urto, non esiste un editoriale che dà la linea, non è Radio d'Urto che ti dà la linea politica. Radio d'Urto ti intervista tutte persone e tu ti farai poi la tua opinione sulle varie posizioni che hai sentito, specialmente quando sono questioni in movimento dove ci sono varie posizioni diverse. Dopo noi ce l'abbiamo la nostra, non è che non ce l'abbiamo, però, cioè, alla radio abbiamo voluto impostarla in questa maniera apposta perché deve essere così, se no diventa la nostra, il megafono della nostra idea, che era quella che era prima il 92. Che invece non riteniamo che debba più essere così, ma debba essere un modo per potersi confrontare e analizzare tutte le varie posizioni.
Va bene, grazie mille. Il libro, appunto, come hanno detto, lo trovate al banchetto lì in fondo, costa 15, qui lo mettiamo 10, con quello che avanza comprate i gadget della radio, così finanziate anche un po' noi che abbiamo bisogno. Quindi marketing. Allora, la festa continua, tanti auguri Radio Sonar, insomma grazie a Radio Onda d'Urto, ora gli scasso e poi Radio Sonar e Geostar.